oggi.
Con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, con una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo.
Paolo mi richiama a comportarsi in maniera degna della chiamata. Si tratta della chiamata alla fede nel Signore Gesù. E fa risolvere questo movimento di comportamento secondo la dignità della chiamata in un'unica cosa, cioè nell'essere tutti una sola cosa. Non è che ne facciamo difficoltà a capire questo, ma quando noi viviamo in pratica, ognuno confrontato nelle sue azioni, difficoltà, eccetera, noi raramente pensiamo che la bontà del nostro agire è quella che si risolve nel vivere un cuor solo, un'anima sola. Ognuno tende a pensare a se stesso, anche nel bene. Paolo invece insiste, il bene per chi crede nel Signore Gesù si risolve in questo essere una cosa sola. E quando Gesù riassumerà tutto il senso del suo aver parlato così a lungo con i discepoli, averli insegnato, averli istruiti, averli tenuti con sé, alla fine, diciamo al capitolo 17 di Giovanni, dice: perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Cioè, l'esito della preghiera di Gesù per noi è quello che Paolo richiama: essere una cosa sola, come Gesù è una cosa sola con il Padre e vive nel Padre. Gesù è una cosa sola con noi e vive in noi e trascina noi a essere una cosa sola con il Padre. Allora, questa unità è custodita da, diciamo, varie disposizioni, possiamo chiamarli atteggiamenti, condizioni, che non bisogna riferire né alla psicologia né al sentimentalismo, ma è proprio la verità del cuore liberato. Allora dice: questa unità e custodite da umiltà e dolcezza. E l'umiltà e dolcezza è quella che viene fuori quando tu sei confessato, non quando tu beatamente, già che bello. Quando sei calpestato, tu senti se la verità del cuore è proprio il tesoro che viene dal Signore e si esprime con quella umiltà e dolcezza che riguarda sia, diciamo così, di portare il male, ma anche come l'atteggiamento per fare il bene, cioè fare il bene buttando sulla testa delle persone, non vuol dire, cioè non significa agire evangelicamente. Cioè, il portare il male e il fare il bene deve essere fatto con dolcezza e umiltà. Poi aggiunge con magnanimità, è un termine che è, cioè in greco è sempre una parola, ma noi in italiano la rendiamo in tante forme. Ma secondo me la dimensione più pratica di questa magnanimità si chiama pazienza. Però la pazienza che viene definita con il sopportandosi vicendevolmente nell'amore, però non sopportare pazientemente le persone moleste, non questo, ma nel senso sportivo del termine, diciamo, gli sfegatati per una squadra sono i supporter, cioè quando la squadra vince, beh, come dire, ma quando la squadra perde, come dire, cercano di sostenere. No? Allora, la pazienza è portare il bene sempre e comunque verso tutti. È il, in francese si direbbe quando no, sto bene, je me porte bien. No? Io mi porto bene in tutte le circostanze, questa è la pazienza. Se ci sono queste predisposizioni, allora si percepisce quello che Paolo chiama l'unità dello spirito nel vincolo della pace. E questo allude a quell'unico mistero in atto nella storia che Gesù ha svelato, cioè il mistero della riconciliazione. Quando prima dicevo non riferiamo i termini alla psicologia o al sentimentalismo, perché tutti questi termini si riferiscono a questo mistero della riconciliazione, che è un dono che viene da Dio. Noi è solo, non solo aprirsi ad accoglierlo e farlo fruttare, fruttare nel senso di a farlo esprimere, non a bloccarlo. Aggiunge anche che questa è sì una realtà che si vive, ma è una realtà in via, una realtà che sta diventando. E allora invita a che tutti dobbiamo guardare verso un unico punto. E Paolo dice una sola speranza, cioè tutti guardare verso un unico punto. La cosa strana che noi facciamo fatica a percepire, quando noi parliamo per esempio di fraternità, di amore e fratello, noi intendiamo che allora, siamo noi cinque, io voglio bene a te, tu voglio bene l'altro, è un movimento che circola, ma è uno verso l'altro. Non è questo che intende Paolo e Francesco, vuol dire che noi andiamo, andiamo d'accordo, restiamo uniti. Se tutti e cinque camminiamo verso un unico punto, non è il guardarsi a vicenda che fa fraternità, è il sentire che tutti si guardano verso un unico punto, la speranza è questa. Ma noi raramente viviamo così, perché siamo preoccupati di noi stessi. Invece, un modo migliore per custodire noi stessi è di guardare tutti verso un unico punto, mai implodere nel gruppo. La ragione di questo è data dal fatto, e qui Paolo è radicale, che tutto quello che noi viviamo procede dall'unico Dio. Quello che Dio opera in me è lo stesso che opera in te, senza alcuna differenza. Quando noi serviamo le differenze tra di noi, noi rinneghiamo questa verità. Se tu rinneghi questa verità, non vuoi più godere la fraternità. Allora, Paolo è radicale, dice, c'è un solo Dio sopra tutti. C'è un solo Dio che opera per mezzo di tutti, quindi vuol dire non solo che opera in me per, ma che opera anche negli altri per. E notate, non è che se Dio opera, opera sempre, cioè, chiaro che Dio opera sempre per il bene, però nel vivere l'altro può fare il male a me. Ma questo, se io lo riferisco a quell'unico Dio che opera per mezzo di tutti, io questo lo prendo come un insegnamento per me. E quindi non c'è niente che va fuori da questa azione. Non è che Dio opera se tutti ci comportiamo bene. Non è così. È che comunque Dio opera. E quando il fratello, supponiamo, si comporta male, e quando quell'azione io l'accolgo come provvidenza di Dio, io faccio sì che Dio splenda ancora di più. Difatti poi dice, sopra tutti, per mezzo di tutti e in tutti. È uno dei modi radicali per sciogliere ogni tipo di confronto, invidia, gelosia, tutto quello che insidia la dimensione affettiva della vita. E c'è un punto che va fuori da questa dimensione affettiva della vita? Non c'è. Quindi cioè Paolo è radicale nel, diciamo così, non tanto nel risolvere, ma nel orientare tutte le energie interiori che abbiamo. Non si tratta di sistemarci tra di noi per poi andare a Dio, ma si tratta di vivere ogni cosa nella dimensione di Dio. E la cosa particolare è una cosa strana anche questa. Allora, ha iniziato con questo riferimento, non l'ha chiamata alla fede di tutti, quindi un mistero grande. E alla fine dice ciascuno nella sua persona, ciascuno nella sua particolarità. È inutile immaginare che se io faccio come te, che ti vedo, non so, generoso, che se faccio come te, io sono a posto. Ognuno ha, diciamo, la sua via, perché Dio opera in tutti. E ognuno nella sua particolarità deve sapere che ha questa chiamata alla fede in modo dignitoso, non gli manca nulla. Ma noi non siamo noi. Perché invece di far riferimento al dono di Dio, partiamo sempre da noi. E questa è la palla al piede che noi, diciamo così, portiamo anche nel fare il bene. Tagliare questa, vuol dire la corda, no? Cioè tagliare, per davvero riferirsi a questo dono di Dio, che se voi cogliete questo, lo vedete in azione dappertutto, comunque, e non c'è più motivo di essere indietro, né di essere gelosi, né di difendersi, né di attaccare, non c'è più motivo, perché siamo tutti, come dire, come inglobati da questo unico, grande, infinito mistero.